Bene, vogliamo passare al consiglio della parola di Dio? Bene, il pensiero di questa sera, che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore, e questa mattina mentre era al culto ho pensato nella mia mente questi versi, e poi oggi lo Spirito Santo mi ha dato modo di meditarli. Allora, nel libro dei Numeri, intanto un benvenuto a quante sono per la prima volta e a tutti quanti noi che siamo nella presenza del Signore. Gloria a Dio. Allora, Numeri capitolo 35, leggeremo dal verso 9 al verso 15. Amen. Vi pregherei di alzarvi a chi è possibile leggere insieme a me. Il Signore parlò ancora a Mosè nelle pianure di Moab presso il Giordano. Però ho detto dal verso 9, non dal verso 1. Leggiamo dal 9 per brevità di tempo, del capitolo 35. Poi il Signore disse a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, disegnerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue versato, affinché l'omicida non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità. Delle città che darete, saranno dunque per voi città di rifugio, e darete 3 città di qua dal Giordano e ne darete 3 nel paese di Canaan. Saranno città di rifugio. Queste 6 città serviranno di rifugio ai figli di Israele, allo straniero e a colui che soggiornerà tra di voi, affinché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente. Signore, ti ringraziamo, ti preghiamo ancora di toccare le corde del nostro cuore, che la tua parola possa rimanere scolpita in noi ancora in questa sera e portare frutto per la tua gloria. Ti ringraziamo, Signore, veniamo a te nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi pure. Il Signore disse a Mosè, abbiamo letto il verso 9, quando avrete passato il Giordano, perché noi lo passeremo il Giordano. Da sole non ce la possiamo fare, affonderemmo, ma con il Signore ce la facciamo. Noi arriveremo nella terra promessa. Il Signore alla croce disse: Padre, tutto è compiuto. Quindi già Gesù vedeva la Chiesa rapita, la Chiesa nella presenza del Signore. Ce la faremo. Abbiamo sentito questa sera di prove, di affanni, di difficoltà, di pianti, però, alleluia, con Gesù è un'altra cosa. Senza di me non potete farcela, non potete fare nulla, ma con Gesù ce la facciamo. Qualsiasi cosa chiederete al Padre mio nel mio nome è possibile. E vogliamo prima di tutto questa sera chiedere al Signore: Signore, vogliamo vedere la tua faccia un giorno, vederti a faccia a faccia. Alleluia. Nel verso 11 del nostro testo abbiamo letto: farete delle città di rifugio quando sarete nella Canaan, farete delle città di rifugio che serviranno per tutti i figli di Israele. Vedete, Signore, come pensa a tutto, progetta ogni cosa. Dovete fare così. Signore, farete, no? Farete così, Mosè, ti raccomando, Giosuè, visto che Mosè non c'è più e tu dovrai fare quello che ha fatto prima lui, adesso farete così. Noi non è che possiamo fare come ci pare. No, il Signore ci dice come dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare. Stasera in preghiera sentivo, Signore, che possiamo fare? E ce lo dice il Signore. Ce lo dice cosa possiamo fare, è scritto nella Bibbia. C'è scritto quello che possiamo fare e c'è scritto anche quello che non dobbiamo fare. È chiaro. Quindi queste città, sei città, alleluia, sei città di rifugio, serviranno per i figli di Israele e serviranno anche allo straniero che soggiornerà tra di voi, affinché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente, un incidente. Può succedere a tutti, Signore, preservaci, guardaci. Stiamo con la macchina, può succedere a tutti. Ma dice, se c'è qualcuno che ha ucciso qualcuno involontariamente, si deve rifugiarsi in questi luoghi, in queste città che io ho stabilito di fare, per essere al sicuro. In caso di assassinio involontario, l'omicida poteva rifugiarsi in una delle sei città e così poteva scampare alla vendetta dei parenti. Alleluia, gloria a Dio. Meno male che siamo rifugiati nella roccia. Meno male che siamo rifugiati in Cristo. Noi siamo al sicuro. Alleluia. Quindi queste città, leggevo, queste sei città erano distinti, tre nel paese di Canaan e tre ai confini della città verso il Giordano. Però bisognava arrivare subito per non essere raggiunti e uccisi, bisognava correre. Non è che possiamo dire, vabbè, adesso è successo così, io poi dopo domani andrò. No, non c'era tempo. Ricordo le predicazioni del fratello Grino, per chi l'ha conosciuto ai raduni, lui diceva sempre: non venite al Signore, ma correte, è finito il tempo, è cominciato il conteggio alla rovescio, venite, correte. Dovevano correre, alleluia. Quindi l'uso della vendetta, del sangue, era radicato fra gli israeliti, gli arabi, i greci, e il soggiorno doveva durare fino alla morte del sommo sacerdote. Quindi l'omicida doveva rimanere in questa città fino a quando viveva il sommo sacerdote, e poi erano liberi. Immagino quando pregavano: Signore, fallo morire così. Il Signore sa quando ci deve chiamare, quando dobbiamo vivere. Il Signore sa tutto. Alleluia. Conosce ogni cosa. E a volte arriviamo stanchi, sfiniti. Quanta sofferenza, quanto pianto, quante infermità, quante insonnie avvolse. E l'avversario ci punta il dito per dire: hai visto, non ce la puoi fare, vedi, ti è successo questo, è successo quest'altro, è addita la vita nostra come colpevoli. Ma, fratelli cari, il compito della Chiesa, come lo canta, è accogliere proprio quelli che vengono additati, quello che l'avversario gli dice che non c'è speranza, che non c'è nulla da fare. Invece no, c'è speranza al Calvario, c'è speranza, gloria a Dio, alleluia. L'uomo che ha Gesù è un uomo che ha speranza, alla certezza, alla sicurezza che egli non ci lascia e non ci abbandona. Quindi noi vogliamo accogliere in queste città, nella nostra Chiesa, è il compito che Dio ci ha donato, che Dio ci ha dato, alleluia, per dire che c'è perdono, che c'è speranza. Però c'erano delle regole e vogliamo considerarle insieme. Quali erano le regole delle persone che andavano, che stavano in queste città? Se l'omicida, è scritto, non l'abbiamo letto per brevità di tempo, se l'omicida usciva dai confini della città di rifugio, perdeva il diritto di protezione. Guardate, io credo che è una regola che vale anche per noi questa. Noi non possiamo fare come crediamo buono che sia, un giorno nella Chiesa, un giorno nel mondo. E poi dice, Signore, corre perché io... Non si può fare. Anni fa ho conosciuto una persona che era stato in carcere, l'abbiamo ospitato con mia moglie a casa, ha studiato un po' casa e dopo qualche giorno abbiamo avuto un furto molto brutto. Fino al punto che si sono portate via pure la macchina, sono rubate di notte le chiavi, le cose, hanno messo in moto, sono andate, grazie a Dio a noi non si è successo nulla. Però questa persona che girava di notte perché mi ha chiamato una mattina, saranno state le 3:40 circa, il telefonino mio ha squillato e mi dice, guarda, sono così, e che fai lì? Perché tu non sei nel tuo letto? Ma che mestiere fai? Il fornaio? Io sapevo che cosa, e invece di notte aveva una seconda vita. E allora noi possiamo fare quello che ci pare, ma poi, ecco, arriva il conto. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Non possiamo nasconderci dal Signore, perché Egli vede, ci conosce, conosce tutto. Non ci possiamo allontanare dalla Chiesa, altrimenti perdiamo la protezione. È vero. Vi ricordate quando Giosuè mandò due spie a Gerico perché dovevano conquistare la città? Vanno queste due spie mandate da Giosuè e dove vanno? Vanno a casa di una prostituta di nome Rab. Vanno a casa loro, a casa sua, si vanno a rifugiare in quella casa. Il re venne a sapere che questa donna, Rab, aveva ospitate queste spie e mandò dei servi a dire a Rab, guarda, manda via queste spie perché sono venuti qui, perché vogliono conquistare Gerico, mandali via. E quella donna disse, guarda, sono andati via. Andateli dietro, sono andate da quella via, da quella strada, corretegli dietro, così li raggiungerete. Invece li ha fatti nascondere in soffitta. L'ha messi là. E il giorno dopo poi li calò con una corda dal muro, perché la casa di questa donna era proprio sul muro di Gerico, sulle mura di Gerico. Le mura allora erano spesse, più di 4 metri, passavano su coi carri. E quindi li calò. Allora questa donna disse, questa prostituta disse alle due spie, disse, io so che voi siete uomini di Dio, perché so quello che Dio ha fatto per Israele. Noi sappiamo come Dio ha aperto il Mar Rosso e qui tremano tutti, hanno paura tutti di voi. E io sono sicuro che voi farete quello che Dio ha detto di fare. Però vi prego per una cosa, di preservare la mia famiglia. Quando distruggerete Gerico, vi prego di non distruggere quelli di casa mia, mio padre, mia madre, scritto, le mie sorelle, i miei fratelli. E le due spie mandate da Giosuè dissero: va bene, tu hai fatto tanto per noi, noi vogliamo essere riconoscenti. E mentre andavano via, gli diedero una cordicella di filo scarlatto, rosso, e gli dissero: bene, però questa cordicella la devi legare alla finestra di casa tua. Quando noi verremmo a distruggere Gerico, quella finestra, che dove è la cordicella, non sarà distrutto nessuno in quella casa. Gloria a Dio. Che rappresenta? Lo sapete, rappresenta il sangue di Gesù Cristo, rappresenta il Signore della croce, rappresenta il Salvatore. Dove c'è il sangue sulle stipe delle porte, il distruttore passerà oltre. Però, ecco un però, gli dissero, la promessa cadrà se qualcuno di loro lascerà la casa, uscirà. Poi rientrerà, poi uscirà, poi rientrerà. Noi non siamo colpevoli. Alleluia. Allora questa sera è una incitazione, una supplica per me, per ognuno di voi, per ognuno di noi. Signore, facci amare sempre di più la Chiesa dove tu ci hai posti. Perché è per il nostro bene. Alleluia. Queste sei città non esistono più, non ci sono più, non esistono più, sono abolite. E allora, dove deve andare il peccatore? Dove si deve nascondere? Dove deve andare a rifugiarsi, visto che non esistono più? Ma 2024 anni fa, Dio va a pensare qualcosa che noi restiamo, possiamo dire, senza parole. Dio va a pensare alla settima città di rifugio. Va a pensare a una croce, va a pensare al Calvario, va a studiare, a meditare e trovare il metodo per accogliere il peccatore. E voglio parlare di questo punto, della settima città di rifugio. Alleluia. Mentre prima abbiamo letto che le sei città di rifugio erano solamente per quelli che avevano commesso un omicidio, ma involontariamente, ma in questo caso la settima città di rifugio accoglie tutti. Alleluia, accoglie tutti. Fratelli cari, sorelle, amici che siete per la prima volta, io conosco tante persone nel carcere che hanno fatto degli omicidi, a volte pure tanti. Una persona che l'avevano mandata in permesso premio, si comportava bene e il magistrato l'ha fatto uscire, va bene, vai in permesso premio, è uscito e ha commesso un omicidio. Guarda, veramente è incalcolabile. Come faccio, come ho fatto io a parlare ancora a quell'uomo e dire: Gesù ti può salvare? Perché Gesù lo fa, Gesù lo fa. L'amore di Dio è grande, è immenso. Va a pensare alla settima città di rifugio. In Ebrei al capitolo 11, verso 9, è scritto: la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Alleluia. Alleluia.
Gloria al Signore. Non è costata poco. L'investimento è stato immenso, la sofferenza è stata grande. Però è piaciuto a Dio così. È piaciuto a Dio così. Nel fare scrivere a Paolo per lo Spirito Santo non v'è ora nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Alleluia. In Inghilterra c'è, è possibile ancora oggi vedere, visitare un monastero. Un monastero che appena il fuggiasco entrava era al sicuro. Aveva commesso qualcosa di grave e andava in questo monastero e veniva risparmiato, veniva preso in custodie. Però gli si chiedevano quattro cose. Andavano alla porta in quel periodo, bussavano, entravano, le facevano entrare, ma gli si chiedevano quattro cose. Primo, dovevano sostare alle regole. Alle regole. Perché le regole della Chiesa le detta lo Spirito Santo, le detta il Signore. Quindi dovevano sostare alle regole che c'erano. Noi vogliamo essere persone, Signore, aiutaci ad essere veramente persone che dipendono da Te. Alleluia. Io credo che vale anche per noi. Anche per noi. Il Signore ci ha accolti, la Chiesa ci ha accolti. Siamo la famiglia del Signore, c'è amore come abbiamo sentito ancora in questa sera, ma ci sono delle regole. Ci vogliamo amare gli uni con gli altri come Gesù ha amato noi. Non c'è un amore più grande di questo. E poi, non mi fermerò molto su, ma il secondo punto era... Il secondo punto che gli veniva chiesto era confessare il torto commesso. Non è che lì andava uno che non aveva fatto niente. Che hai fatto? Niente. Un carcerato, ma che hai fatto? Niente. Gli ho dato una coltellata, pastore, a una persona, ma non è entrata tanta la lama. Sarà entrato un po'. E ti danno il carcere, sei entrato un pezzettino. Fatto niente. Tutti non hanno fatto niente. L'unico che è stato colpevole è stato il Signore, che si è preso la colpa di ognuno di noi. Quindi dovevano confessare il torto commesso. Perché la Bibbia dice, la Scrittura dice, che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci da ogni iniquità. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi li confessa e li abbandona otterrà misericordia. Alleluia, gloria a Dio. E funziona, sapete? Funziona, alleluia, perché avvertiamo e sentiamo quella serenità e quella pace nel nostro cuore. Io credo che non c'è un'arma più potente dell'arma dell'amore e del perdono. Non c'è un'arma. È un'arma che mette in ginocchio e mette in difficoltà qualsiasi avversario. Il terzo punto che dovevano confessare quando entravano era deporre ogni arma posseduta. Quando noi parliamo di arme, no? Noi pensiamo subito a una pistola, a un pugnale, a un mitra, un'arma, eh?
Guardate che c'è un'arma più potente di tutto questo. E la Bibbia la chiama un veleno mortifero, la lingua. Uccide, eh? E allora loro dovevano deporre ogni arma. Qualcuno stasera può dire, pastore, ma io in verità non è che poi ho tutte queste armi, ma la parola di Dio ci sprona di deporre ogni arma. E voglio leggere qualche verso nell'epistola di Paolo. Adesso vi dico dov'è. Epistola di Paolo. Allora, ai Colossesi. Allora, no. E allora, o agli Efesini, mi pare, sì. Agli Efesini, dove dice... ecco, perciò bandita la menzogna, un'arma, è un'arma la menzogna. Ognuno di voi dica la verità, leggo in Efesini capitolo 4, 25. Ognuno di voi dica la verità al suo prossimo, perché noi siamo membri gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Vedete? E potrei continuare a leggere, ma verso 29. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuno che è buona, che edifica, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore, parole offensive, ogni sorta di cattiverie. Siate invece benevoli, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, così come vi ha perdonato il Signore. Vogliamo deporre ogni arma. Signore, questa sera vogliamo lasciare ogni peso ai piedi della croce. Alleluia! E il terzo punto, deporre ogni arma posseduta e poi quarto, indossare una veste nera. Quando si entrava bisognava indossare questa veste nera del penitente, segno di colpevolezza. Mi veniva in mente quando il diavolo attaccò Gesuè e gli fece vedere nel profeta Zaccaria, dove dice, mi fece vedere il sommo sacerdote Gesuè, che era vestito, che stava davanti all'angelo del Signore, e Satana che stava alla destra per accusarlo. E il Signore disse a Satana, ti sgridi il Signore, che ha scelto Gerusalemme. Non è forse questo un tizzone strappato dal fuoco? Gesù era vestito con vesti sporche, vesti sudice, però stava davanti all'angelo. Gloria a Dio, perché possiamo stare davanti a Gesù stasera E l'angelo disse a quelle che stavano davanti: levategli di dosso le vesti sudici. E poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Alleluia. E Gesù ci lava col suo sangue. Possiamo stare nella sua casa, possiamo stare nella sua presenza. È bello, perché il Signore ci invita: venite a me. Alleluia. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi donerò riposo. Fratelli cari, pensavo che per il ladrone sulla croce non c'era posto. Nelle 6 città di rifugio, lui che era un omicidio volontario, non c'era posto. E invece alla croce il Signore gli dice: oggi verrai con me in paradiso. Oggi verrai nella 7ª città di rifugio. Oggi tu sarai con me in paradiso. E poco questo. Gloria a Dio. Gloria al Signore per tutto quello che Egli ha fatto nella vita nostra. Nel libro degli Ebrei è scritto: troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era posta dinanzi. Amen. La speranza che c'era posta dinanzi. Allora termino nel dire: ma tu sei, ti senti nascosto in Cristo? Perché se non lo sei, sei in pericolo. Se la tua famiglia, tuo figlio, tuo marito, tua moglie, i tuoi cari non sono nascosti in Cristo, non sono nella 7ª città di rifugio, sono in pericolo. E noi vogliamo pregare questa sera. Amen. Se non preghi tu, chi prega? Se non preghiamo noi, chi prega? Quindi non devi fare molta strada. Non è: ma quanta strada devo correre per raggiungere queste città? Non devi correre, devi solamente aprire il cuore e dire: eccomi Signore, ti prego stasera, fammi Signore sentire un tuo figliuolo, salvami, perdona i miei peccati, confesso a te ogni mia difficoltà. Quindi la città di rifugio ha una porta, non è la porta santa, no, e noi dobbiamo entrare per quella porta. Noi dobbiamo entrare per Gesù che dice: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Amen. Alleluia. Ecco perché noi siamo qui questa sera. Perché siamo entrati per la porta stretta e abbiamo trovato la vita. E finisco e termino con un verso del profeta Isaia. Egli sarà come un riparo al vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in un luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra arsa. Egli sarà come un riparo. Vogliamo alzarci in piedi? Gloria al tuo nome, Signore, ti ringraziamo. Sì, no.